Vabbè, voi se non sentite bene, siamo in pochi, fatemi, perché se mi hanno detto che si è capito quello che ho detto, perché ecco, vabbè.
Se lo scopri troppo tardi.
Esatto, perché se no uno parla e lo sa dopo. Più lentamente e più forte, va bene, per cui ci teniamo più vicini al micro. Niente, allora, volevo solo segnalarvi, avete visto che Mauro Bonazzi ha citato spesso Platone, voglio dirvi che lui naturalmente è un grande storico del platonismo e ha pubblicato questo libro, di cui adesso credo ci sia la seconda edizione, sì. Che sta ottimo per gli acquisti natalizi, Il platonismo, proprio di Mauro Bonazzi, che è un excursus sulla tradizione platonica, insomma. Ne parlavamo proprio con Mario Vegetti, che recentemente è venuto qui a parlare di Platone, e parlavamo proprio di Mauro Bonazzi, con cui tra l'altro si sono visti da poco proprio, e Vegetti mi decantava le elogi dello studio platonico di Bonazzi. Volevo anche citare, anche se non ha titoli recenti, almeno un'opera di Marco Zambon, che viene da Padova e che parlerà adesso di questo terzo asse identitario che abbiamo identificato con nel legame fra Filone e la tradizione cristiana, una sua traduzione del terzo libro del Consolazione Filosofia, sì, edito da Marsilio, è il suo forse ultimo grande lavoro che hai fatto, Marco?
È grande, no? No.
Un lavoro, va bene. E almeno questo volevo segnalarvelo per la cortesia che hanno fatto di venire qui a parlare fra di noi. Per cui adesso gli cediamo la parola e facciamo quest'ultimo intervento, dopodiché apriamo il dibattito. Ricordo sempre, la questione è anche la relazione dell'Occidente, delle nostre categorie occidentali, con altre tradizioni di pensiero, e una riflessione che riguarda inevitabilmente anche i giorni nostri. Per cui, Marco, ti cedo subito la parola.
Allora, grazie mille. Non ho moltissime cose da aggiungere, mi fermo su un aspetto un pochino più, come dire, leggendario della vicenda di Filone, e cioè il modo in cui è stato recepito nel mondo cristiano ed è stato cristianizzato questo che abbiamo conosciuto come un esponente della tradizione giudaica. Allora, c'è una leggenda che circola nella tarda antichità cristiana di un battesimo anche di Filone, ma c'è comunque una tradizione che collega Filone direttamente agli apostoli e che costituisce, come dire, la cornice narrativa di una operazione che è quella che ha permesso di salvare l'opera di Filone, e cioè l'uso massiccio da parte di esegeti e teologi cristiani delle opere di questo pensatore alessandrino. Quindi mi fermo anzitutto su questo elemento, due parole per dire perché mai ai cristiani fosse risultato così utile e interessante utilizzare l'opera di uno che in fondo appartiene al popolo ribelle, al popolo degli avversari, al popolo infedele, no, com'è che lo chiamavano?
Deicida
e perfidus, no?
Sì.
Peraltro in una situazione nella quale piuttosto presto, a partire dalla prima metà del secondo secolo, le chiese cristiane si costituiscono in una posizione di antagonismo nei confronti della tradizione giudaica, un antagonismo esplicito. No, allora è curioso osservare che da una parte c'è una massiccia annessione del lavoro esegetico di questo autore contemporaneamente alla definizione di una identità non giudaico, addirittura antigiudaica. Terzo punto, qualche piccolo esempio per vedere appunto, riprendendo alcune immagini già viste, che cosa è successo. Parto dal testo, come dire, più esplicito e più ricco di informazioni. Nel secondo libro della storia ecclesiastica, siamo nei primi anni del IV secolo, subito dopo la fine della grande persecuzione di Diocleziano, Eusebio di Cesarea si occupa di Filone alessandrino e lo presenta in questo modo: uomo insigne non solo tra i nostri, ma anche tra coloro che avevano ricevuto un'educazione pagana. proveniente da antica famiglia giudaica, non era inferiore a nessuno dei notabili di Alessandria. Quale e quanto sia stato il contributo da lui apportato alle discipline teologiche della sua gente è noto a tutti, per non parlare della sua importanza nel campo della filosofia e dell'educazione liberale, poiché si dice che superò tutti i contemporanei nella conoscenza di Platone e di Pitagora. Eusebio, che è un cultore della memoria e della tradizione teologica di origine di Alessandria, radica, per così dire, questa tradizione teologica cristiana nella quale si riconosce nell'esperienza di Filone. Filone è un grande filosofo, ma è un grande teologo della sua gente e ha fama e riconoscimento fra i nostri, dove i nostri sono quelli che dipendono dalla rivelazione biblica, e anche fra coloro che hanno ricevuto un'educazione pagana. Fa l'elenco di tutte quante le sue opere. È interessante che in questo stesso contesto in cui parla di Filone accenni anche al suo ruolo, insieme a quello dello storico del giudaismo un pochino più giovane, Giuseppe Flavio, di testimoni delle sciagure che hanno colpito Israele per avere agito con crudeltà contro il Cristo. Allora, Filone, grande esponente del giudaismo ellenizzato, è contemporaneamente percepito come il testimone delle punizioni che colpiscono Israele per la sua mancanza di fede. E un po' più avanti, sempre nel secondo libro, parlando del ruolo di Marco nella creazione della cristianità della Chiesa di Alessandria, Marco, discepolo di Pietro, viene presentato come il fondatore della Chiesa di Alessandria, torna a parlare di Filone e dice che Filone, ammirato per la condotta di vita dei cristiani, ritenne giusto descrivere le occupazioni, le riunioni, i pasti in comune e tutte le regole della loro vita. Dopodiché segue un lungo capitolo, il 17° del secondo libro, in cui in parte riassume, in parte parafrasa, in parte cita passi del De Vita Contemplativa di Filone. Questo testo, nel quale Filone racconta la vita di una comunità di filosofi giudei, veri o idealizzati che siano, viene interpretato a partire da Eusebio nella tradizione cristiana come una descrizione della comunità cristiana di Alessandria fondata dall'apostolo Marco. Filone è cioè il testimone giudeo dei meriti e della condotta di vita filosofica dei cristiani di Alessandria. Questo tema viene ulteriormente sviluppato poi più avanti. Uno dei passi nei quali Eusebio cita letteralmente il De Vita Contemplativa riguarda propriamente l'interpretazione della scrittura. Parlando di questo tema, Eusebio scrive: più avanti egli, Filone, esprime le cose in modo ancora più chiaro e lo cita. L'interpretazione delle sacre scritture avviene con l'aiuto di figure allegoriche. Sembra infatti che l'intera legge assomigli per costoro, cioè per i terapeuti, a un essere vivente. La disposizione delle parole forma il corpo, mentre il senso visibile in esse riposto costituisce l'anima. È chiaro che questo è un tema che a Eusebio e alla tradizione alla quale lui appartiene sta molto a cuore. Come mai è così interessante per Eusebio annettere Filone e il De Vita Contemplativa alla tradizione cristiana? Lo vediamo più avanti. Per adesso osserviamo una cosa, sembra strano. Com'è possibile fare un'operazione di questo genere? Com'è possibile che si dica che un ebreo descrive in un'opera dedicata ad asceti ebrei la comunità cristiana di Alessandria? Perché Filone qui ha fatto gioco, per così dire, all'operazione di Eusebio, minimizzando gli elementi propriamente giudaici della comunità dei terapeuti, come la descrive. In fondo, eccettuata l'osservanza del sabato, tutto il resto può descrivere la vita di una comunità pitagorica, di una comunità filosofica. La preghiera, l'ascettismo, la vita comune, la continenza sessuale, lo studio delle scritture, sono pratiche che sono descritte in molti altri contesti. Evidentemente o Filone aveva di mira appunto una comunità di un tipo particolare, o più probabilmente, rivolgendosi a un pubblico non solo di correligionari, mirava a offrire loro una rappresentazione della vita religiosa ebraica che fornisse la chiave di una comprensione di questa vita come una vita eminentemente filosofica. È esattamente quello che fanno gli apologeti cristiani nei secoli successivi. La condotta di vita dei cristiani li qualifica come veri filosofi. Con Eusebio siamo alle soglie del IV secolo, alla fine del IV secolo, un altro capitolo importante dell'annessione di Filone al cristianesimo lo scrive Girolamo. Nel De Viris Illustribus dedica due menzioni a Filone, una nel capitolo ottavo in cui parla di Marco e lo presenta come il predicatore del cristianesimo ad Alessandria. In quel capitolo dice che Filone, il più eloquente dei giudei, vedendo ad Alessandria la prima chiesa ancora giudaizzante, scrisse un libro sulla loro condotta come se fosse scritto in lode del suo popolo. Allora, Girolamo dà una spiegazione del perché il De Vita Contemplativa possa passare per un'opera dedicata a una comunità di asceti ebrei. Perché la chiesa di Alessandria era una chiesa ancora vicina alle pratiche giudaiche, da una parte, e dall'altra Filone, che era giudeo, scrive in lode dei cristiani come se stesse parlando del suo stesso popolo. Il capitolo undicesimo è dedicato esplicitamente a Filone. Le notizie che dà sotto il profilo biografico sono sostanzialmente quelle che trova in Eusebio, lo definisce di stirpe sacerdotale, ancora una volta accenna all'opera sulla vita contemplativa in lode della comunità cristiana di Alessandria, aggiunge un elemento interessante che avrà una storia successiva. La comunità cristiana descritta da Filone nel De Vita Contemplativa vive così come adesso, fine IV secolo, vivono i monaci, secondo il modello della comunità gerosolimitana descritta negli Atti, avendo tutto in comune, rinunciando alle proprietà private, no, e prendendosi cura gli uni degli altri. Fa un lungo elenco delle sue opere e aggiunge una notizia che anche questa avrà una storia lunga. A Roma, in occasione della legazione a Caligola e poi in occasione di un secondo viaggio durante l'impero di Claudio, conosce l'apostolo Pietro e entra in amicizia con lui. L'ebreo diventa amico dell'apostolo Pietro e ammira, a partire da questa amicizia, l'opera di evangelizzazione del discepolo di Pietro, Marco, ad Alessandria. In un altro contesto, nella prefazione alla traduzione latina del libro della Sapienza, Girolamo menziona una ipotesi che circolava ai suoi giorni ed è stata più volte ripresa, che individua in Filone il possibile autore del libro della Sapienza. E questa non è un'attribuzione che gli esegeti cristiani abbiano mai fatto propria, ma è interessante, no? Un libro che nelle chiese cristiane viene considerato canonico ed è attribuito ad un contemporaneo di Gesù, che rimane ebreo e non si converte. E Girolamo parla dell'amicizia con Pietro, ma non dice mai che si sia convertito, e nemmeno Eusebio. La leggenda di un Filone battezzato affiora più tardi, nel corso del V secolo, e noi la troviamo nella redazione degli Atti Apocrifi di Giovanni. Qui c'è una bella storia. Giovanni a Gerusalemme. Sapete che non mi ricordo più dove si è ambientato l'incontro. Incontra Filone in una città, in occasione della sua predicazione, e Filone viene descritto così: un uomo giudeo di nome Filone, che conosceva la legge secondo la lettera. È un ebreo, e quindi è il piano sul quale gli ebrei si muovono. Giovanni invece interpreta nello spirito le scritture, e non si capiscono, litigano, rimangono, dice, asinfonoi, rimangono in disaccordo. Giovanni dice a Filone: Filone, Filone, la divina scrittura non ha bisogno di tante chiacchiere, ma di un cuore puro e di una fede retta. E si salutano, rimanendo ciascuno sulle sue. Però Filone assiste ad un miracolo operato da Giovanni. Giovanni guarisce un giovane affetto da una febbre, e questo lo sconvolge. Corre dietro a Giovanni, lo ferma, e questa volta si rivolge a lui chiamandolo maestro. Filone gli disse: Maestro, che cos'è l'amore? E Giovanni gli disse: Dio è amore. Prima epistola di Giovanni, capitolo 4. Chi ha l'amore ha Dio. E allora Filone gli dice: Allora, se Dio è amore, tu mostrami l'amore di Dio, vieni a casa mia a mangiare con me. Lì Giovanni guarisce dalla febbre la moglie di Filone, e a quel punto lì Filone cede e si lascia battezzare. E qui, come dire, chiudiamo il cerchio di un Filone totalmente integrato nella vicenda cristiana. Molto più tardi, VII secolo, abbiamo attestazione nel commento di Anastasio Sinaita al racconto biblico della creazione. Anastasio cita fra i più antichi esegeti della Chiesa anche Filone il filosofo. Quindi Filone viene interamente assunto come espressione della tradizione interpretativa della Chiesa cristiana in relazione al racconto della creazione. Ultima tappa che vi accenno è Fozio, patriarca di Costantinopoli a metà del IX secolo d.C., cita in una sua opera La Biblioteca, una specie di catalogo delle sue letture, al codice 105, parla di Filone, dice le cose che già abbiamo visto in Eusebio e in Girolamo, aggiunge un elemento più. Si dice di Filone che abbia accolto la religione cristiana e che poi, in seguito a un dispiacere, abbia apostatato. È chiaro che per un intellettuale era inammissibile, cioè era troppo chiaro che Filone non ha niente a che vedere col cristianesimo. E allora bisognava da una parte spiegare perché i cristiani ci tengono così tanto, e dall'altra parte come mai nelle opere di Filone il cristianesimo non emerga mai esplicitamente. Allora l'espediente narrativo, no, è presto dato. Si è convertito, poi ha subito delle delusioni, dei dolori, dice, e ha fatto la biura. Allora, questo è, come dire, la leggenda, ma la leggenda è interessante perché dice un grande interesse nei confronti di questa figura, ripeto, nell'arco di secoli nei quali l'identità cristiana viene generalmente, sistematicamente costruita in opposizione alla tradizione giudaica. E infatti il giudeo è colui che legge la scrittura catatogramma, secondo la lettera. E la cosa buffa è che Filone è colui dal quale i cristiani, dice Fozio, hanno imparato l'esegesi allegorica. Ma in quanto giudeo non rimane ancorato alla lettera del testo. Allora, perché è così interessante? Vi dico rapidissimamente proprio le cose fondamentali. Filone è lettore ed esegeta della versione greca delle scritture, della Bibbia dei 70. E questo era il testo delle chiese cristiane e quindi, come dire, c'era una ragione di affinità e di disponibilità. Nel momento in cui i cristiani iniziano un lavoro di interpretazione sistematico delle scritture di Israele, le leggono in greco e hanno a disposizione un autore autorevole e che ha dedicato un'opera massiva al commento e all'interpretazione della scrittura in greco e che garantisce l'autorevolezza di questo testo. Nella vita di Mosè, Filone riprende una leggenda più vecchia, secondo secolo avanti Cristo, è consegnata a un testo che si chiama la lettera di Aristea a Filocrate. Parlando della traduzione della Torah in greco compiuta ad Alessandria, la presenta come il risultato di un'opera ispirata, profetica. Non è semplicemente una traduzione, ma è come se i traduttori della 70 fossero stati guidati da un divino suggeritore. Se qualcuno conoscesse l'ebraico, lui dice la lingua caldaica, probabilmente di ebraico non sapeva proprio niente. E se uno conoscesse la lingua caldaica e il greco e confrontasse le due scritture, le riconoscerebbe come sorelle, o meglio, come una sola e la medesima scrittura. E considererebbe questi traduttori non semplici interpreti, ma ierofanti e profeti, cioè rivelatori e profeti. Allora, Filone è una autorevolissima voce ebraica che garantisce il carattere normativo, ispirato, autoritativo del testo greco delle scritture. In una situazione in cui a partire dal secondo secolo in poi la polemica ebraico-cristiana tende a focalizzarsi sulle differenze testuali fra la 70 e versioni greche fatte sul testo ebraico o direttamente rispetto al testo ebraico, avere l'appoggio di Filone significava per i cristiani poter dire ai loro interlocutori ebrei: guardate che anche il vostro Filone legge i testi che noi leggiamo. Secondo punto importantissimo, l'abbiamo visto, Filone stabilisce la compatibilità con la rivelazione mosaica della sapienza ellenica. È possibile leggere la scrittura con gli strumenti concettuali, con l'apparato mentale di un platonico, di uno stoico, di un filosofo greco, senza incorrere in conflitti insanabili, in contraddizioni. E Filone è filosofo senza rinunciare al primato della rivelazione biblica, ma mostrando la coerenza sostanziale di questi due percorsi di conoscenza della verità. E offre un esempio di come si possa elaborare una teologia, una concezione di Dio che sia soddisfacente sotto il profilo concettuale e che tenga conto degli elementi del dato biblico. Quindi, come dire, offre agli intellettuali cristiani uno strumento per condurre, per così dire, una battaglia culturale che per loro è vitale, perché dal secondo secolo in poi, quando cominciamo ad avere una presenza significativa di intellettuali cristiani che si misurano con i loro colleghi, essere cristiano non presenta svantaggi, per così dire, ancora maggiori rispetto a quelli che presenta l'essere un ebreo. Appunto, si è esposti all'accusa, come minimo, di essere gente poco seria perché non si tiene conto né della tradizione ellenica né della tradizione giudaica. Terzo punto che abbiamo già visto e che richiamo, Filone stabilisce la non solo opportunità, la necessità di leggere la scrittura attraverso la chiave dell'allegoria, cioè afferma che la scrittura, la legge di Mosè, contiene una verità che si apre pienamente solo se dal livello della lettera si è in grado di penetrare nella profondità della lettura spirituale. E lo fa non per primo, ma con una sistematicità che prima di lui non era stata realizzata. Questa lettura allegorica permette ai cristiani di annettersi un corpus di testi, la Bibbia di Israele, senza sottomettersi alla pratica concreta delle norme contenute in quei testi e senza vergognarsi dei contenuti narrativi modestissimi e imbarazzanti che questi testi propongono. L'esempio frequentissimo, le due figlie di Lot che si accoppiano col padre per generare una discendenza. È una cosa vergognosa, schifosa e imbarazzante, ma chi può prendere sul serio racconti di questo genere? La lettura allegorica permette di dare un senso a questi testi, liberandosi dall'urgenza e dall'obiezione: ma allora, se sono seri, perché non fate come gli ebrei, circoncidetevi, non mangiate la carne di maiale, non miscolate la carne e il latte, eccetera. Terzo punto vitalissimo: nella lettura allegorica è possibile fondare la concezione delle scritture come un tutto organico. Avete sentito nel De Vita Contemplativa, la scrittura è un corpo vivente, è una realtà unitaria. Per i cristiani questo equivale a dire tutta la scrittura ha un unico contenuto. Questo contenuto è annunciato in termini profetici nell'Antico Testamento, è svelato apertamente nel Nuovo ed è il Logos di Dio. E quindi l'allegoria permette di, come dire, sottrarre a Israele il suo patrimonio di scrittura, di rivelazione, perché non lo ha capito, non ha saputo farlo fruttare, non ha saputo leggere la profezia che in esso è contenuta. Io non credo che sarebbe stato contento Filone, no, di essere usato per questo scopo, ma credo che questa sia la ragione per la quale è stato utilizzato. A questo proposito vi cito un autore di fine IV secolo, Didimo di Alessandria. Gli autori che più hanno letto e amato Filone sono autori legati alla tradizione della sua città. Poi è stato esportato, per così dire. Didimo, alla fine del IV secolo, nelle lezioni sui Salmi, sono lezioni che rivolge a un pubblico, come dire, di studenti selezionati, non al grande pubblico della Chiesa, e formula a un certo momento una interpretazione di un testo, non mi ricordo più quale sia il Salmo, dove si dice che i malvagi sono stati rigettati da Dio e non possono più stare in piedi. Dice Didimo: Dio non rigetta nessuno. È chiaro che il testo non può essere preso alla lettera, ma va interpretato nel suo significato spirituale. E allora, non possono più stare in piedi davanti a Dio nella loro malvagità, perché Dio li rigetta in quanto malvagi, non in quanto sue creature. E da qui fa un'osservazione per gli studenti di carattere metodico. Dice: bisogna chiarificare le scritture nel senso più alto, e questo lo fa soltanto colui che conosce veramente Dio. Anzi, se non si chiariscano in questo modo le scritture, ma ad un livello più modesto, più basso, in un certo senso non si riesce neanche a mostrarne la grandezza, né si mostra la grandezza di colui che le ha donate. Ebbene, i giudei, prendendo le scritture nel senso più ovvio e umano, si dice che non capiscono né le cose che dicono né quelle riguardo alle quali si dichiarano sicuri. E cita la prima Timoteo. Allora bisogna interpretare le scritture nel senso più alto, spirituale o più profondo, a seconda delle metafore che si scelgono, perché altrimenti non si rende giustizia né alle scritture né al loro donatore. Fare questo equivale a uscire dalla logica dei giudei, che invece scelgono l'ovvio, e scegliendo l'ovvio si condannano a non capire niente. Un ulteriore elemento: l'autorevolezza culturale, l'erudizione di personaggi come Filone, e qui sì anche Giuseppe Flavio, offrono agli intellettuali cristiani un modello di come è possibile, davanti alla sicumera, alla presunzione, alla superiorità della cultura ellenica, di affermare che anche Israele ha un suo posto nella storia dell'umanità e che questo posto non è marginale. Ricordiamoci che a metà secondo secolo, seconda metà del secondo secolo, Celso, parlando del racconto biblico della creazione, Celso è un filosofo platonico, dice: i giudei accucciati in un angolo della Palestina, che niente sanno e ignorano che di queste cose Esiodo e altri hanno parlato divinamente ispirati, mettono insieme un sacco di sciocchezze parlando di un uomo fatto di fango, eccetera. Gli ebrei accucciati in un angolo della Palestina. Allora si tratta anche di difendere sul piano della storia dell'umanità il diritto di occupare, per così dire, un posto non marginale. Cosa sapevano di Filone in realtà i padri della Chiesa? Di fatto sono loro quelli che hanno trasmesso il corpus degli scritti filoniani. La produzione degli autori di lingua greca nella comunità giudaica di Alessandria, diciamo dalla fondazione della città, 331 se non ricordo male, avanti Cristo, fino, diciamo, al primo secolo, è sicuramente stata molto ingente. Quello che rimane, a parte frammenti, è buona parte del corpus filoniano e la traduzione della Bibbia dei 70, cioè i due corpora testuali che sono stati ripresi dalle chiese cristiane. Tutto il resto è scomparso, o quasi completamente scomparso. Filone muore intorno alla metà del primo secolo e per un po' più di un secolo sparisce, per così dire, dall'orizzonte la memoria della sua opera. Riaffiora per la prima volta nell'opera di Clemente Alessandrino. Siamo nell'ultimo quarto del secondo secolo e Clemente è il primo a nominare esplicitamente Filone come fonte di informazione per alcune delle osservazioni che fa. Da lì in poi si può fare un lungo inventario di autori che citano Filone, nel senso che menzionano il nome di Filone: Clemente, Origene, Dionigi di Alessandria, Didimo di Alessandria e poi la tradizione latina, Girolamo e via dicendo. Agostino ne parla, Ambrogio. Ma attenzione, una cosa interessante: anche chi cita più spesso Filone lo cita al massimo, tipo Origene, qualche decina di volte. In tutta l'opera di Origene il nome di Filone compare forse una ventina di volte. In tutto il corpus ambrosiano il nome di Filone, se non ricordo male, compare una sola volta, in un contesto peraltro critico nei suoi confronti. Ma di Ambrogio si sono contate fino a 600 citazioni del testo di Filone. Cioè Filone è letto, utilizzatissimo, ma lo si cita malvolentieri in modo esplicito. Un autore che lo cita con disinvoltura e con rispetto è Didimo il cieco, e lo cita però nelle lezioni, nei testi che ci sono stati conservati, delle lezioni che fa ai suoi studenti, non nei commentari pubblicati. Lì non cita il nome di Filone. È un po' come se un teologo cattolico citasse troppo spesso Freud e Marx, no? Ci si ispira, ma dire proprio tale e quale il nome può creare dei problemi. Ma è interessante perché, appunto, in contesti appropriati Filone viene nominato, e viene nominato con rispetto. Dice: è l'erudito a proposito delle etimologie dei nomi. Parla del nome di Caino, parla della discendenza di Caino, parla della durata della vita degli uomini e dell'età dei patriarchi. Bene, per queste spiegazioni il Filocalos, l'amante della conoscenza, l'erudito, può consultare Filone e dice: badate a costui perché è cosa utile. Quindi è un personaggio interessante. Si è detto della esegesi allegorica e dell'uso strumentale di questa esegesi per mostrare la coerenza della verità conosciuta dai filosofi con la rivelazione. Faccio solo due o tre esempi, riprendendo temi già affiorati, per mostrare come questi temi filoniani sono stati ripresi. Resto su Didimo perché è un autore che conosco un pochino meglio. Quando si trova a commentare lo strano duplice e connubio di Abramo con la schiava egiziana Agar e poi con la moglie Sara, dice: non dobbiamo pensare che il padre Abramo fosse uno scostumato, né che la moglie che gli dà la schiava per generare figli, visto che lei non ci riesce, fosse una mentecatta. Qual è il punto? È un'immagine del progresso nella conoscenza. L'uomo virtuoso si dà prima allo studio delle scienze preliminari, che sono ancillari, servili, perché sono funzionali ad altre, e genera con esse dei figli. Poi, quando è maturo, si unisce alla sposa legittima, la donna libera, la filosofia, e genera il figlio. Allora, qual è il problema? Che la schiava, quando comincia a generare un figlio, prende in odio la padrona, la disprezza. Può succedere che uno si appassioni alle scienze ancillari, alla grammatica, alla retorica, alla dialettica, e si dimentichi dell'obiettivo. E allora si dimentica la schiava che deve essere a servizio della padrona e non sentirsi superiore ad essa. Questa spiegazione Didimo la prende tale e quale da Filone di Alessandria. C'è un intero trattato, De Congressu Eruditionis et Gratiae, che tratta esattamente l'interpretazione di questa vicenda del doppio matrimonio e della doppia nascita dei figli di Abramo. E questa vicenda, questa lettura della coppia Agar-Sara si ripropone poi in tanta tradizione esegetica successiva. Sempre sul tema del progresso, cioè del passaggio dal livello inferiore a quello superiore, e la coppia di nomi Giacobbe e Israele che ha evocato prima Davide, no? Anche in questo caso commenta un passo di Giobbe in cui l'amico di Giobbe dice a Giobbe che il giusto per sei volte tipo invocherà di essere liberato dalla disgrazia, alla settima non lo colpirà alcun male. Commentando questo testo, Didimo spiega: certo, c'è un progresso che all'inizio implica una fatica e poi si risolve in una condizione beata, felice. È esattamente quello che è alluso anche dal cambio di nome del patriarca Giacobbe. All'inizio si chiama Giacobbe, che significa opternizon, colui che fa lo sgambetto, lo sgambettatore, appunto il soppiantatore. Poi diventa Israele in virtù dell'attendere alla contemplazione. Israele viene interpretato come l'uomo che guarda Dio, che contempla Dio. E allora, dopo la pale, dopo la lotta con le passioni, e qui viene evocata l'immagine della lotta di Giacobbe con l'angelo, da cui esce sciancato, no? E quindi l'altro elemento del nome Giacobbe, questa idea dello sgambetto, la lotta per acquistare la virtù pratica costa fatica e sofferenza. Dopo questa lotta si diventa contemplatori della divinità, e cioè si prende il nome di Israele. tale e quale la spiegazione che offre Filone nel Demigrazione, no? Dice: Giacobbe è il nome di uno che è impegnato in una lotta ed è coinvolto in una gara e cerca di vincere il suo antagonista. È uno che non ha ancora ottenuto la vittoria, ma quando ha guadagnato abilità, la capacità di contemplare Dio, il suo nome viene cambiato in Israele. Terzo elemento, e con questo finisco, visto che Ambrogio viene chiamato il Filone cristiano per la massiccia utilizzazione dell'opera di Filone, vi cito un testo che è ancora molto usato. Nelle lodi mattutine del lunedì si canta un inno, Splendor Paterne Glorie, di Ambrogio. Una delle strofe di questo inno dice: Cristo sia cibo per noi e la nostra bevanda sia la fede. Lieti beviamo la sobria ebbrezza dello spirito. Questa immagine della sobria ebrietas spiritus, la sobria ebbrezza dello spirito, è un'immagine ricorrente in diversi trattati filoniani, che viene citata molte volte anche nella tradizione esegetica alessandrina. Vi cito solo un esempio, sempre Didimo, parlando del banchetto della sapienza in Proverbi 9, la sapienza dice: venite a bere il vino che ho versato, e dice: colui che beve il vino, il suo vino, il vino della sapienza, realizza una ebbrezza sobria e una divina letizia. E questo è esattamente ciò che, per esempio, ve lo leggo solo per avere un riscontro. Siamo nel De Opificio Mundi, ma se ne possono citare altri di passi. Quando ha contemplato in Dio i modelli e gli originali delle cose sensibili viste quaggiù, che sono di una bellezza incomparabile, cade in preda ad una sobria ebbrezza e si sente invaso come i coribanti, traboccando di un altro desiderio di amore e di una passione più nobile. Allora c'è una fase che è quella dell'inizio, la via purificativa, faticosa, la lotta contro la passione e l'acquisto della virtù. C'è una fase che è quella della vita filosofica, in cui si generano figli alla sposa legittima, la donna libera, Isacco, e finalmente si raggiunge uno stadio in cui si gode della visione di Dio e non si è più nella condizione di una conoscenza di tipo noetico, ma in uno stato di ebbrezza, ma è una sobria ebbrezza, perché è un'esperienza unitiva e non è l'esperienza dell'ubriachezza. In un altro luogo cita questa sobria ebbrezza in relazione a Anna, la madre di Samuele, che il sacerdote di Silo a un certo momento caccia via e dice: va a smaltire la sbornia da un'altra parte, perché la vede tutta esaltata nella preghiera. Invece dice: eh no, lei ha avuto da Dio la promessa di un figlio e ha generato per grazia di Dio il figlio, e questa è l'esperienza di un'anima, no, che è arrivata a godere di questa sobria ebbrezza. Allora, chiudo. Da una parte il prestigio culturale è in qualche modo il precedente di una operazione che è quella che ha descritto Mauro prima, che permette di giustificare, per così dire, la legittimità filosofica di una rivelazione che viene percepita generalmente come insensata dai propri interlocutori colti. E dall'altra il bisogno però di non mostrarsi troppo dipendenti da questa tradizione, perché è comunque fuori dal perimetro della Chiesa, per cui le due strategie che vengono adottate sono una, come dire, più aggressiva, Filone lo si fa diventare direttamente un cristiano, una un pochino più furba, se volete, si utilizzano gli strumenti messi a disposizione da Filone, lo si studia, lo si copia, lo si tiene in biblioteca, ma se ne parla il meno possibile.
Beh, direi molto esemplificative anche del rapporto ebraico-cristiano, perlomeno della lettura ebraica e lettura cristiana dell'ebraismo e il modo in cui relazionarsi queste vie proposte. Volevo chiederti già io una cosa, Marco, se posso. Questa seconda via, questa più furba, diciamo, però c'ha un elemento di ambiguità in più, ancora rispetto a quanto dicevi te, che è anche una grande operazione culturale, anche bella dal punto di vista estetico, direi, ma che certamente crea delle conseguenze nella relazione, se vogliamo, ebraico-cristiana. È vero che si attinge appunto da filone a piene mani, però è anche vero che c'è in questo passaggio uno spostamento simbolico, diciamo così, nel senso che tutta la simbologia ebraica viene sì ripresa, ma muta di significato, perché viene letta secondo un nuovo fine, che è quello della predicazione di Gesù. Faccio un esempio, citavi il passo che Ambrogio, su cui si concentra Ambrogio, della lotta di Giacobbe con l'angelo e della claudicanza quindi di Giacobbe. Dice Ambrogio, mi sembra significativo di questo spostamento di significato che avviene nonostante l'adozione della simbolica filoniana, diciamo, e del commento filoniano. Lì Ambrogio dice: quando Isacco subisce le sofferenze al nervo sciatico, quella, dice, è la croce di Gesù, è la croce del Cristo, perché Giacobbe diventa figura cristica e quindi anticipatore del messaggio cristiano, in quanto tale anticipatore della figura stessa di Gesù. Le sofferenze di Giacobbe, dice Ambrogio proprio nel De Isaac, se non mi sbaglio, sono proprio le sofferenze che patirà Gesù sulla croce. Giacobbe diventa quindi figura cristica, il suo valore simbolico è totalmente annesso dalla tradizione cristiana. Che conseguenze ha questo? A questo punto Giacobbe, naturalmente tutti sappiamo che nella simbolica ebraica è colui che rappresenta l'archetipo dell'identità ebraica, cambierà il suo nome in Israel proprio a significare questo suo valore simbolico. La identità ebraica si riassume nelle coordinate personali di Giacobbe. Nel contesto di Ambrogio tutto si ribalta. Giacobbe diventa figura cristica. E chi è che vuole frenare il progetto di Giacobbe? Esaù. Esaù quindi ci si chiede, ma chi vuole in realtà frenare la concretizzazione, la realizzazione del progetto cristiano? Beh, l'ebreo. Allora Esaù, l'antagonista della identità ebraica nel contesto ebraico, finisce in Ambrogio per incarnare gli ebrei. E dice esplicitamente Esaù uguale gli ebrei. Per questo quando Papa Wojtyła disse: fratelli maggiori, beh, il mondo ebraico doveva un attimino dire attenzione, capisco l'intenzione, ma la simbolica non mi pare. Perché l'identità ebraica si è costruita sulla, diciamo, sul ruolo del fratello minore. Se lo si pone a fratello maggiore cambia tutto, no? La virtù del fratello minore, con tutto ciò che rappresenta e ciò che incarna la simbolica ebraica. Ambrogio cambia tutto. La virtù del fratello minore sarà ereditata dalla tradizione cristiana che la realizza pieno. E gli ebrei diventano i fratelli maggiori, sconvolgendo tutto. Tu noti questo passaggio, voglio chiederti, effettivamente questo spostamento simbolico, cioè questa rilettura della simbolica ebraica da un nuovo punto di vista, che è quello della predicazione di Gesù, la noti?
Allora, io non so collocare nel tempo questo spostamento. In alcuni autori e in alcuni momenti avviene anche precocemente. In altri contesti avviene in una fase più tardiva. Diciamo che, come minimo, dall'epoca post-costantiniana in poi diventa il modello dominante, ma ancora nel V secolo Crisostomo si scaglia contro cristiani giudaizzanti. Quindi è, come dire, una persistenza di questo modello, sia pur minoritario, è molto lunga nel tempo. E a me pare inevitabile, a partire dal momento in cui il cristianesimo deve costruirsi, si costruisce come una religione propria, diversa dalla tradizione giudaica e antagonista del giudaismo, o si prende il modello marcionita, gnostico, e si abbandona la scrittura ebraica, oppure se si mantiene come scrittura cristiana anche la Bibbia di Israele, occorre trovare una chiave di lettura cristiana e non giudaica della scrittura di Israele, e l'unica chiave evidentemente è: tutta la scrittura parla del Cristo. Se tutta la scrittura parla del Cristo, è Israele solo chi la legge capendola in questo modo. Per cui il problema è che i giudei non sono Israele, o non lo sono più. Lo erano i patriarchi,
sì, certo.
Eusebio, ma anche qui non è l'unico, prima di lui anche Origene, non so se Clemente, ragionando sul doppio nome ebrei Israele e poi giudei, non sono semplicemente sinonimi, indicano realtà diverse. Fino a quando i patriarchi erano capaci, diciamo fino a Mosè, da Noè fino a Mosè, erano ebrei perché erano capaci di vedere al di là del mondo sensibile il creatore di tutte le cose, con gli occhi dell'intelligenza, e lo veneravano nel loro spirito, senza immagini, senza templi, senza un culto sacrificale, eccetera. Dal momento in cui, dopo Mosè, i figli di Israele hanno iniziato a fraintendere la legge, praticandola nella sua lettera, ma ignorandone lo spirito, si sono ridotti a essere un ethnos fra gli altri, un popolo fra gli altri, una nazione fra gli altri, e sono diventati giudei. A questo punto i cristiani non sono una novità nella storia dell'umanità, ma riprendono l'eredità dell'ebraismo, sono i veri ebrei, sono il verus Israel, che prende il posto della contraffazione, per così dire, o del fraintendimento della legge operato dai giudei. In un certo senso, a me pare, queste cose qui affiorano già negli scritti, in alcuni scritti canonici del Nuovo Testamento, e quindi diciamo già nel passaggio fra il primo e il secondo secolo. Si sistematizza questa lettura nella reazione nel corso del secondo secolo allo gnosticismo e a Marcione, quando cioè diventa vitale elaborare una lettura cristiana della Bibbia ebraica. E poi dettagliare non so, però non vedo come altrimenti si possa fare.
E infatti diventa problematica poi poter pensare, se possono esistere, altre vie relazionali fra i due contesti culturali, perché a mio, questa è una mia opinione, ma insomma credo abbastanza diffusa, se noi traducessimo tutte queste esperienze teologiche attraverso categorie laiche della politica attuale, questa lettura permane, cioè la visione dell'ebreo chiuso in se stesso, che arriva fino a un certo punto, cioè l'immagine agostiniana dell'ebreo come cieco con la lanterna, perché illumina la strada ma non sa seguirla perché non la vede, e rimane nei pregiudizi dell'Occidente nei confronti del mondo ebraico. È una cosa straordinaria quello che avviene in questi giorni, perché l'Occidente ancora oggi, ma proprio questi giorni per i fatti che avvengono, riesce ad essere una cosa straordinaria contemporaneamente islamofobo e antisemita. Cioè è stato accoltellato un ebreo a Milano, non si sa la vicenda, però tutti pensano al jihadista di turno, poi sarà tutto da verificare, ma teniamo, se uno va sui social network, insomma ormai questi vie, e vede tutti i commenti più antisemita del mondo, ce l'è meritato, voi non rispettate, se si va sui social network per l'attentato parigino, o via dicendo, i commenti sono di altra natura, naturalmente, sono tutti contro l'islamico che viene a conquistarti. Allora, io credo che queste letture permangono tuttora proprio perché non si sono trovate, se esistono, perché forse non esistono, delle vie relazionali diverse. Io conosco bene gente della Chiesa, monsignori dei finissimi intellettuali a Milano, loro sono iscritti all'Associazione Amici di Israele, Italia-Israele, vanno in giro con la spilla di Israele, l'hanno lavorato tanto in Israele, sanno perfettamente l'ebraico. Alla fine, quando si va a parlare, queste letture rimangono, e non riesco a trovare da parte del mondo cristiano letture alternative che non siano l'idea del dire siamo sulla stessa via, però noi completiamo, però vi riconosciamo di essere sulla stessa via. Per cui, allora, o si trovano percorsi relazionali indipendenti o alternativi a queste, e se no sarà dura, secondo me. Per questo è importante ragionare su questo passaggio culturale, perché come ce la mettiamo poi con queste relazioni? Come ce la mettiamo con queste relazioni che permangono ovviamente nelle società e nelle politiche attuali? Come ce la mettiamo? Che immagine noi abbiamo di Israele? Per esempio, c'è un grande autore cristiano attuale, un grande esegeta biblico, che vive in Israele con la famiglia, con la moglie da tanto tempo, fa un lavoro straordinario, si chiama Ranieri, ma mi sta sfuggendo il nome, va bene, comunque trovate un suo libro su Noè, è stupendo. E lui dice, quando è interrogato, conosce bene questi temi, quando è interrogato su queste questioni, relazione ebraico-cristiana, lui dice, ma sapete cos'è l'errore cristiano? Tutti interpretiamo Israele, ma non lo ascoltiamo. Com'è nella preghiera ebraica, Shema Israele, ascolta Israele. Perché ascoltare Israele vuol dire ascoltare la vita che si fa in Israele, l'esperienza ebraica, vuol dire ascoltarla anzitutto, interpretarla ascoltando, senza definirla, perché se si arriva a definirla si ricade in queste prospettive. Per questo per me è importante ragionare su una figura come Filone, su questi passaggi culturali, perché definiscono delle strutture di pensiero che permangono tuttora, non si sono create, se esistono, delle vie relazionali diverse. Come, scusa Mauro, ti tiro in ballo te, lo stesso discorso, questa grande operazione di sintesi culturale che hai descritto, è casuale o non è casuale che si faccia attraverso le categorie filosofiche? Dobbiamo dire che le sintesi culturali possono farsi solo attraverso delle categorie razionali, universali, filosofiche, che ancora oggi esprimono l'anima dell'Occidente? Perché io sinceramente direi di sì. Come nelle università non possiamo fare robe midrashiche. Le università in Israele parlano il linguaggio dell'accademia, che è un linguaggio tutto fondato sulla tradizione filosofico-scientifica occidentale. E nelle università si fa così. La lingua comune, per me, è quella dell'Occidente. Ma questa è una specificità, non una universalità dell'Occidente. Il problema è capire come questa lingua comune si debba relazionare con gli altri. Chiedo a te, secondo te ci sono vie alternative a quelle filosofiche per creare queste grandi sintesi culturali?
Domanda da 100 milioni. Sì, infatti. Allora, diciamo in questo modo, sicuramente questa tendenza, razionalizzante è una tendenza molto potente, che ha i suoi pregi, i suoi limiti, ma che uno, dal punto di vista storico, verifica, è una tendenza che tende a imporsi non tanto per volontà sua, quanto perché sono gli altri che la riconoscono interessante. Appunto, il caso di Filone è interessante, che l'hanno obbligato a studiare la filosofia, è lui che ha detto, e la stessa cosa poi faranno appunto Marco, i vari Origene, i padri della Chiesa, che appunto per capire la tradizione biblica ricorreranno a delle categorie filosofiche. Quindi in qualche modo questo è un dato di fatto storico. Il problema appunto è questa tendenza universalizzante che rischia di annullare le differenze, che è il problema di cui stiamo parlando oggi, perché creano poi per converso una reazione di rigetto, in cui si rivendicano identità contro questa tendenza che tende ad annullare, che è esattamente quello che sta succedendo in questi giorni, è il problema della globalizzazione. Quello che si potrebbe osservare, è una piccola osservazione perché non è difficile prendere posizione con chiarezza su questi problemi, è che mi interessava molto Filone, appunto per questo ho accettato volentieri la proposta di Davide di lavorare su questo autore, proprio per quello che dicevo alla fine, perché c'è una parte più interessante di questa tradizione che in qualche modo tende a mischiarsi, in qualche modo quindi apre delle prospettive differenti, proprio come dicevo alla fine quando presentavo questa posizione molto particolare di Filone, perché a un certo punto non c'è, cioè alla fine della storia di Filone, che rende il personaggio interessante, non è che c'è un cedimento alla ragione o una rivendicazione della fede contro la ragione, ma c'è una tensione che rimane lì, per cui da un lato si ricorre alla ragione, quindi alla filosofia per spiegare la Bibbia, però dall'altro canto si riconosce il limite della ragione, che quindi non riesce in questo suo progetto universalizzante completo, e alla fine quindi questa tensione procede in cui, come dire, c'è un conflitto, c'è una ripresa, ci si va a cercare, ci si rinuncia, ci si ritrova. E in fondo è stato osservato da tanti autori che la tradizione europea occidentale, nella sua dimensione migliore, è proprio quella che è stata capace, come dire, di camminare in questo difficile senza pretendere di trovare una risposta. Cioè, tutte le volte che uno pretende una risposta deve andare da una parte o dall'altra, e tutte le volte ci sono dei problemi. Finché si sta lì dove stava Filone, che naturalmente poi ha fatto arrabbiare tutti perché i cristiani non l'hanno ascoltato, scusate, i cristiani sono gli unici che l'hanno ascoltato, ma nel modo, diciamo, un po' ambiguo di cui lui ci ha parlato. I pagani non l'hanno minimamente considerato, cioè i filosofi greci non hanno mai letto Filone, forse uno, cioè gli ebrei pure loro sono arrabbiati, quindi vedete che la via, però è quella, diciamo, che è quella che è, appunto, un po' come dicevi tu, di tenere un po' aperta questa relazione tra l'universale e l'individuale, quindi, cioè, di riconoscere che non c'è una risposta ultima. Forse questa è la cosa interessante di questi percorsi.
Giusto, l'unica cosa che mi fa pensare, mi ha sempre fatto pensare, di questa impostazione che condivido, è che noi la chiameremmo dialettica. È proprio in senso la dialettica platonica, no? L'universale, sì. Il particolare, questo. E io leggevo, venne qua una volta uno da Bologna, si chiama Rigo Chieregatti, che lavora molto nel dialogo interreligioso, però da prospettive particolari, colui conosce molto bene la Cina, è anche filo cinese un po', e quindi ha categorie un po' sue. E lui ha una rivista, adesso mi sembra si chiama Interculture, appunto, che fa a Bologna, è internazionale. E questa, c'era un articolo di un intellettuale indiano in cui elencava tutti i motivi di frizione con l'Occidente, e poi a un certo punto dice, però non ho mai capito che cosa lui proponga, dice: voi poi proponete per risolvere queste relazioni la dialettica, ma la dialettica per noi è un problema. E allora, cioè, e forse noi veramente ragioniamo con categorie occidentali, e forse Platone, forse ci sono altre vie di relazioni, di dialogo, che non sono con schemi concettuali, magari si fondano su delle pratiche dialogiche, che ne so. Alessandro Magno ha avuto una grande intuizione: qual è il miglior modo per integrare i popoli? Ha fatto politiche concrete che favorissero i matrimoni misti, e poi risolvetevela in famiglia, ha detto, e vediamo. Alessandro, questa era un'intuizione. Certo, lo facessi in ambito ebraico ti vedrebbero come qualcuno che vuole cancellare l'ebraismo, però forse esistono altre vie che non sia quello che noi chiamiamo dialogo. Evidentemente forse bisognerebbe andare a cogliere i termini con cui le varie tradizioni spirituali intendono la parola dialogo, come viene tradotta, come... perché forse noi siamo sempre dentro l'Occidente.
Dialogo, una parola greca, vuol dire,
sì,
dialogon.
Sì, no. Però
poi possono anche andare, diciamo, sposarsi, però è tutto greco, purtroppo. Sì, i greci, esatto, sono razionali, c'è, esatto, poco da fare. Cioè, nel senso, è chiaramente questa, cioè, non è un dialogo, è un incontro, però, sì, nel senso, si usa la parola dialogo. Sì, sì. Quello che volevo dire, che è, diciamo, è un punto su cui noi siamo caldi. Uno può dire quello, cioè è chiaro che c'è un bisogno di incontrarsi, così, che può avvenire in tante modalità. Diciamo che un po' la nostra tradizione, perché è una cosa che unisce il credente e non credente della tradizione europea, è il riconoscimento, diciamo, del fatto che il pensiero, la ragione, le parole sono lo strumento privilegiato rispetto a magari all'emozione e ai sentimenti. Poi dopo è chiaro, c'è, cioè, una volta in cui l'uso della ragione produce un orrore, però i sentimenti, anche loro, tendenzialmente si sa come iniziano, non si sa dove finiscono, per cui alla fine, appunto, il dialogo mi sembra una bella parola.
Farei un'osservazione.
Ultima cosa, vuol dire, dialettica è esattamente la stessa cosa, vuol,
certo,
dire.
Sì. Senza andare in Oriente, ma rimarrei nell'impero romano, noi pensiamo, allora, proprio la parola dialogo, e mi viene in mente la parola intercessio, che è la parola che ha usato Martini quando è andato a Gerusalemme per dire: cosa vado a far da vecchio a Gerusalemme? A intercedere, cioè a stare in mezzo. Non si può mediare il conflitto, ma si può stare in una terra incognita, in mezzo ai contendenti, per testimoniare una possibilità. Il dialogo è lo stare tra. E noi non riusciamo a non pensare... E la relazione a partire da una identità che accetta di mettersi in relazione con un'altra identità, che esce in qualche modo da se stessa e sta tra due logoi, e lì in qualche modo poi patisce la situazione di spaesamento in cui si viene a trovare. Oltre non riusciamo ad arrivare, e forse è salutare che si rimanga qua. Se non fraintendo, anche nell'impero romano, per esempio, o nel mondo antico, io non so, c'è un'idea di appartenenze multiple, compatibili fra di loro, che non suppone un dialogo fra queste appartenenze. È la ragione per la quale erano antipatici ai romani sia gli ebrei sia i cristiani, per il loro esclusivismo.
Certo.
No, si diceva loro, vabbè, gli ebrei erano riconosciuti dai tempi di Giulio Cesare, quindi insomma in qualche modo ce la si cavava. Con i cristiani il problema era grosso. Chi ti vieta di venerare il tuo Dio, di fare le tue pratiche, di pensare quel cavolo che vuoi, ma tu sei anche cittadino dell'impero, allora perché non buttare 3 grani di incenso all'altare della vittoria di Roma o dell'imperatore? Perché non fare le cose che ti qualificano come un cittadino onesto? È il problema che hanno avuto i gesuiti coi francescani e domenicani in Cina al tempo dei riti cinesi, no? Nel 6-700. Ma perché non onorare i defunti o la persona dell'imperatore nel modo in cui ci si aspetta che un suddito leale lo faccia? E pensare che questo comprometta l'appartenenza alla Chiesa cristiana. Se leggiamo l'interrogatorio di Cipriano era vescovo di Cartagine nel 251, quando c'è stata la prima grande persecuzione, e era un uomo molto influente, molto prestigioso in città, tutti lo conoscevano, ma è più del sindaco qua, insomma Era un retore, era un membro dell'aristocrazia. Il prefetto che lo interroga gli chiede, ma fai questa piccola, cioè torna ad bonam mentem, torna a un pensiero sano. Chi ti impedisce di venerare il tuo Dio? Ma mostrami che sei leale con Roma. Cioè si pensa, e questo credo sia il perché l'indiano, perché per l'indiano non è un problema appartenere a più livelli, a realtà diverse, no? E questo non vuol dire mettere confusione o disordine, ma è così. Ecco, io ho l'impressione che ci siano modelli diversi, per i cristiani questa è la minaccia del relativismo, no? il grande problema che noi abbiamo. Credo che nella tradizione nostra tutto questo sia legato allo strettissimo rapporto che abbiamo fra dimensione religiosa, etica e problema della verità,
sì.
Più nel cristianesimo che nell'ebraismo.
Sì.
L'idea della verità è essere ebreo, essere cristiano, significa sposare e vivere una verità che non ammette di essere declinata in troppi modi diversi, insomma.
Ma non è presunzione pensare di possedere la verità.
Però sì, è un rischio, è il grande rischio di possedere la verità e non di stare sotto la verità. E infatti
è anche sotto le verità.
È quello che diceva sulle idee,
cioè
presuppone qualcuno che la veda, lei dice.
Però
lì
non
è la
possiamo pensare, adesso io ragiono da storico del cristianesimo, non posso pensare la tradizione cristiana se non come anche l'espressione della pretesa di avere una conoscenza vera riguardante Dio, l'uomo e il mondo. E in questo senso i cristiani si sono confrontati più volentieri con la tradizione filosofica che non con la tradizione religiosa dei greci e dei romani.
Perché posso fare una domanda? Il problema è quanto della filosofia greca non abbia influenzato questo sviluppo della tradizione cristiana, che non gli arrivasse dai, perché questo era esattamente il problema dei filosofi, che però era più astratto, però poi diventa. È vero che diciamo il Vangelo, io sono la verità, quindi. Cioè, lo diceva già Gesù.
Mi viene in mente solo una cosa, sempre per leggere, poi vi lasciamo perché capiamo che è già, sono le 6. Però per restare proprio ai nostri giorni, in base a questo che dicevi Marco, mi viene in mente come appunto un'invarianza un po' dei modelli relazionali. Per questo per me è importante studiare il mondo antico per concentrarsi sui modelli. Domani c'è una manifestazione a Parigi di cosiddetto Islam moderato. Tutti abbiamo, anche in Italia, anche a Milano la fanno, sì. Oggi forse l'hanno fatta a Milano, no, domani, beh, comunque. E è una risposta a quello che chiediamo tutti. Fatevi vedere, insomma, nessuno vi impedisce di essere dei musulmani e di pregare Allah, però dimostrate di essere dei buoni cittadini, buttate 3 granelli di incenso sull'altare della vittoria. E la nostra manifestazione moderna è chiedere che si espongano, che dichiarino fedeltà ai valori della Repubblica con una manifestazione. E ovviamente io non avrei altre soluzioni, io cosa penso che questo sia naturale, che il problema è come vedo che però c'è spesso, non magari in questo caso, però una resistenza ad accogliere questi modelli. Allora si reagisce dicendo: ma perché io devo dimostrarti che cosa? Sei tu che mi accomuni a loro, ma io non sono. Forse non sono solo reazioni psicologiche o comunitarie comprensibili, ma sono forse reazioni che poggiano su altri modelli relazionali che né noi conosciamo né probabilmente chi eventualmente li incarni, questi modelli. E come si fa a relazionarsi? Certo, voglio dire una cosa: il Medio Oriente fino a poco tempo fa, fino a fondazione di Israele, è stato veramente l'esempio di modelli di convivenza sociale non dialettici. Cioè questi qui, come in Israele anche oggi, in Israele c'è 1,5 milioni di musulmani arabi israeliani su 8 milioni di abitanti, poi ci sono anche i cristiani, vi dicendo. E mi diceva la mia insegnante ebraica a Tel Aviv, un'israeliana doc, che mi diceva, trentenne, diceva: che bello stare dove stai tu a Yafo, ero a Yafo, questa alla città araba, che tu poi andando in giro sentire il muezzin suonare, poi la chiesa cristiana e poi c'è l'altro, che c'è anche il tempio di Scientology. E perché loro sono abituati in realtà in Medio Oriente a una molto di più a una pluralità culturale, però uno a fianco all'altro. E il presidente israeliano Rivlin, bravo presidente, che non è il presidente del Consiglio come si sa, ha parlato quest'anno di, cavolo, in Israele siamo 4 tribù una a fianco all'altra, e ha descritto quali sono queste 4 tribù. Quel modello che è stato vincente in Medio Oriente di non creare sintesi, il problema è che poi crea delle tribù che possono entrare in conflitto fra loro, però lì hanno avuto un'altra modalità di convivenza fra i popoli che ha funzionato meglio da un certo punto di vista dell'assimilazionismo occidentale, che in fondo chiede un adeguamento, butta 2 cose sull'altare della vittoria, insomma. Cioè, se dall'altra parte forse non l'hanno chiesto, però poi il risultato è che la guerra fra tribù è ecco cosa è il risultato adesso, insomma, che poi una tribù vince sulle altre se si spacca un po' l'equilibrio. Vabbè, voglio dire, sono modelli relazionali, ma voglio dire,
no.
Ecco, sì, scusa. Falle tutte.
Sì. Io sto facendo una ricerca sulla danza nel cristianesimo e tra la antichità e appunto medioevo, e quindi il filone d'Alessandria mi interessava farvi delle domande sui terapeuti sulla pratica, perché lui descrive questi riti che loro fanno durante la Pentecoste, e quindi sulla sobrebrietas e sull'utilizzo di filone d'Alessandria del verbo bancheo, che viene usato anche da Clemente Alessandrino per connotare uno stato di possessione divina in qualche modo. E siccome appunto studiando la danza sto occupando anche degli aspetti coreus della possessione demoniaca nell'altro medioevo, perché questo è il calco del verbo bacheo, nell'altro medioevo Zara Girolamo per esempio viene usato per connotare la possessione demoniaca, quindi baccari, baccabundus, e quindi erano sì delle considerazioni un po' sparse, se magari avevate qualche consiglio appunto su questi aspetti della dimensione terapeutica dei terapeuti, perché lui li chiama coribanti, e i coribanti in Grecia operavano queste guarigioni. E ecco, quindi se appunto ci avevate dei consigli anche delle fonti, magari soprattutto ecco la professor Zambon che sulla sobrebrietà, sul divino, per come Filone appunto viene considerato un autore cristiano, perché anche in quel passo di Eusebio di Cesarea poi lui parla, mi pare, dei terapeuti e dice facevano gli stessi riti che si gioia che invade i terapeuti, così viene tradotta in latino con Letizia, e poi a un certo punto Agostino di Ippona se la prende con quelli che celebrano la Letizia sulle tombe dei martiri, e lui dice: dicono che è un modo per celebrare i martiri, ma in realtà secondo me è solo una scusa per ubriacarsi. Quindi c'è sempre questa, è come se a un certo punto loro non comprendessero più questa ebrietà, oppure effettivamente quando questa veniva praticata, il popolo normale la capisse come effettiva ebrietà, e cosa che poi ovviamente degenerava in
queste rispondere. Nella casa della Carrà non sono sicuro, nel caso dell'ebbrezza, i bacchici, i coribanti, non vorrei sembrare, diciamo, ossessivo, ma è tutto Platone. Cioè il passo del, che lui, infatti non l'ho detto prima, quando lui ha letto il passo della sobria ebrietas del Doppiificio Mundi, quello era una citazione testuale del Fedro, cioè nel senso che Platone spesso per descrivere l'esperienza filosofica ricorre a questi modelli della follia, che è un modello totalmente spiritualizzato nel Simposio, nel Fedro, in particolare la follia, la filosofia è una follia che ti dà questa ebbrezza, che però non è la vera ebbrezza, è molto più intensa, però è tutto intellettuale, cioè è proprio il modello del Simposio, no? Dove tra l'altro c'è anche il modello fondante di tutto il platonismo di cui ho parlato io, perché c'è il modello della visione mistica, cioè c'è una riappropriazione di tutto il linguaggio dei riti misterici per descrivere, cioè come dire, quello vuole fare Platone di dire: io vi devo far capire l'intensità dell'esperienza filosofica, che è un'esperienza intellettuale, ma che provi un grado di coinvolgimento intensissimo. Devo farvelo capire. Come faccio a farvelo capire? Vi parlo di quello che voi potete capire. Vai a fare un rito orfico, vai a fare un rito misterico ad Eleusi, che ti ubriachi, poi vedi la spiga e ti dicono quelle Demetre, sei immortale, e ti cambia la vita dopo quella visione. Ecco, quella roba lì è la filosofia. Allora lui usa quel linguaggio, il linguaggio della follia, per parlare della filosofia. Poi appunto proprio in questo periodo tra Filone e questi qua è così forte l'appropriazione di Platone che loro ormai parlano proprio in quel linguaggio, per cui quando lui parla della sobria ebrietas, quello era proprio Platone puro. Tanto che io nel caso appunto di Agostino, poi è diverso perché Agostino effettivamente c'era della gente che andava e beveva, però nel caso di un Filone addirittura io mi chiedo: ma magari era proprio un'invenzione, era una costruzione puramente letteraria di platonismo? Nel caso della Carrà ci sarebbe la gioia del saggio stoico, che è esattamente quel termine, però lì forse è troppo sottile. Sì, sì. Sì, sì. È il Fedro, è sempre il Fedro. Sì, sì. È sempre il Fedro, è sempre il viaggio iniziatico dell'anima nel Fedro, nel Palinodia, il discorso di amore di Socrate, in cui l'amore è la visione di Dio. Allora, quella roba lì, cioè, per tutti i greci è una cosa impressionante. Da un certo momento in poi, per descrivere le esperienze religiose in età imperiale, è tutto fatto sul linguaggio di Platone, cioè sembra che non siano in grado di parlare di quelle robe senza usare quelle parole. E questo poi appunto quando si perde, cioè finché, quando Filone scrive quelle cose, come un professore che posso essere io, subito dice: questa è la palinodia del Fedro. Quando poi, diciamo, tre secoli dopo il Fedro non lo leggevano più così tanto, allora ecco che si inizia a dire: ma cos'è sta sobria ebrietà, senza pensare che questi bevono. Per un intellettuale pagano del primo secolo che conosceva Platone a memoria, quella lì era un'allusione diretta per dire: vedete che parliamo la stessa lingua. C'era un tentativo di, cioè l'identità, questo è un punto molto interessante anche più in generale. Se c'è un'epoca che, diciamo, anticipa i nostri problemi, è proprio l'età imperiale, cioè un impero con tante culture. Allora una cosa interessantissima è che molto spesso l'identità, quella importante, si costruisce sul linguaggio e sugli autori. Cioè ad esempio parlare platonicamente vuol dire che tu fai parte di un certo strato di quella società. Poi se sei nato in Siria, se credi in Gesù, nel Dio Aro, che non c'erano, insomma, se credi in Zarathustra, quello che vuoi, comunque tu parli quella lingua e tu per me sei un cittadino perfetto, perché, come dire, sei assimilato all'elite, che è quella. È un problema che appunto poi nel Medioevo è tutta un'altra cosa. E basta, era una barbarie.
Sì.
Sì, 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 certo, è quella, è la tradizione del Sabba, insomma, quella del Medioevo.
Sì, complicherei un po' col quadro. Tutto vero, se siamo a livello della elite intellettuale, che è l'unica della quale sentiamo la voce oggi in modo documentato, no, attraverso gli scritti. E il che non toglie che queste esperienze avessero anche invece un significato molto concreto e reale nella pratica di vita delle persone comuni, e io credo anche nella vita probabilmente degli intellettuali, che, voglio dire, anche un professore universitario può andare a ballare se gli piace, no?
Sì.
Non è una cosa disdicevole in sé. Certamente, ecco, le fonti letterarie ci presentano una lettura intellettualizzata di queste esperienze. Queste, è per quello che è così difficile afferrare in realtà che cosa realmente accadesse. Certo che se Agostino si indigna per la condotta, sono molto numerose le testimonianze del disagio degli intellettuali di fronte alla condotta delle persone semplici o di fronte ai rituali religiosi che vengono praticati, no? E c'è un tentativo di disciplinarli, di razionalizzarli, di controllarli, che appunto lei dice fino al Medioevo, fino dopo il Concilio di Trento e in un certo senso anche adesso, perché non è che una processione in onore di un santo in Sud Italia a noi faccia un effetto proprio tanto diverso, insomma, no? Cioè, andare al santuario di Santa Rita è un'esperienza che suggerisce una possibilità di vivere, ma Padre Pio, voglio dire, no? E quindi quando leggiamo una fonte siamo sempre di fronte alla difficoltà di decidere se siamo in presenza di un linguaggio metaforico consapevolmente utilizzato o inconsapevolmente utilizzato nell'ambito di una convenzione per cui certe cose si dicono in quel modo, oppure se quella è, come dire, una spia di una situazione in cui nella realtà si danno ancora. Però la documentazione relativa alle condotte pratiche non va cercata nelle opere degli intellettuali. Sermonistica, più tardi, atti conciliari, così, cioè laddove emerge il problema della reazione degli intellettuali alle condotte, sì.
Va bene, possiamo chiudere qua, volete? Chiudiamo qui allora. Grazie di tutto ai superstiti. Grazie.